Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. La trappola della felicità di Russ Harris è un saggio divulgativo di psicologia applicata che introduce in modo accessibile i principi dell'acceptance and commitment therapy o ACT. Il libro nasce per mettere in discussione l'idea diffusa che la felicità coincida con l'eliminazione di pensieri negativi, ansia e disagio emotivo. Harris sostiene invece che il tentativo costante di controllare o sopprimere ciò che si prova finisce spesso per aumentare la sofferenza. L'obiettivo del testo è quindi spostare l'attenzione dalla caccia a uno stato emotivo, perfetto, alla costruzione di una vita più ricca, coerente e significativa, attraverso spiegazioni chiare, metafore e piccoli esercizi. Il libro offre strumenti per osservare i pensieri con maggiore distanza, accettare l'esperienza interna senza esserne dominati e agire in base ai propri valori, anche quando le emozioni sono difficili. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il paradosso centrale: più combatti il disagio, più lo rafforzi. Il nucleo del libro è l'idea che la sofferenza psicologica non dipenda soltanto dalla presenza di pensieri negativi, ma soprattutto dal modo in cui si reagisce a essi. Harris descrive la trappola della felicità come un circolo vizioso: si avverte ansia, tristezza o insoddisfazione, si cerca di eliminarle con forza, e proprio questo sforzo le rende più persistenti. Il punto non è negare il valore del benessere, ma contestare la strategia del controllo totale. In questa prospettiva, il problema non è avere esperienze interne difficili, cosa normale per la mente umana, bensì trasformarle in un nemico da sconfiggere. Il libro invita a riconoscere che il tentativo di non sentire mai nulla di spiacevole produce spesso evitamento, rigidità e frustrazione. Questa lettura rovescia la logica comune dell'autoaiuto tradizionale e rende il testo distintivo. Non promette sollievo immediato, ma offre una cornice più realistica per gestire la mente senza esserne intrappolati. Secondo, diffusione cognitiva, imparare a vedere i pensieri come eventi mentali. Uno dei contributi più importanti del libro è la diffusione cognitiva, cioè la capacità di prendere distanza dai propri pensieri, invece di considerarli descrizioni assolute della realtà. Harris mostra che molte sofferenze si intensificano quando una persona si identifica completamente con ciò che la mente produce. Dire a se stessi che si è incapaci, inadeguati o in pericolo non equivale a una verità oggettiva, ma a un contenuto mentale che può essere osservato. Il libro propone di passare da una fusione rigida con i pensieri a un atteggiamento più flessibile, in cui il pensiero viene riconosciuto come tale. Questo cambiamento non elimina automaticamente il disagio, ma riduce il suo potere di comando. La diffusione è utile, perché interrompe la reazione automatica tra pensiero ed evitamento se un pensiero non viene più trattato come un ordine o una sentenza. Diventa più facile scegliere il comportamento successivo. In questo senso, il libro trasforma il rapporto con la mente da conflittuale a osservativo e pratico. Terzo, accettazione non come rassegnazione, ma come abbandono della lotta inutile. Nel libro, l'accettazione ha un significato preciso e spesso controintuitivo. Non vuol dire approvare ciò che accade, né arrendersi passivamente a una situazione dolorosa. Significa smettere di sprecare energie in una battaglia impossibile contro emozioni, pensieri e sensazioni che non possono essere controllati del tutto. Harris insiste sul fatto che la mente umana tende a reagire al disagio con evitamento, distrazione o repressione. Ma queste strategie hanno un costo: restringono la libertà d'azione e aumentano la sensazione di impotenza. L'accettazione diventa quindi una competenza pratica, non un atteggiamento morale. Consiste nel fare spazio all'esperienza interna, riconoscendola senza giudizio, mentre si continua a muoversi nella direzione desiderata. Questo punto è centrale perché distingue ACT da modelli che puntano soprattutto a correggere o sostituire i contenuti mentali. Il libro sostiene che la disponibilità a sentire anche emozioni spiacevoli sia spesso la condizione necessaria per costruire cambiamenti reali e duraturi nella vita quotidiana. Quarto, i valori come bussola, scegliere direzioni stabili invece di inseguire stati emotivi. Un altro asse fondamentale del libro è la distinzione tra obiettivi e valori. Harris propone di considerare i valori non come mete da raggiungere una volta per tutte, ma come direzioni di vita che orientano le decisioni nel tempo. Questa distinzione è cruciale, perché la ricerca della felicità intesa come stato permanente tende a concentrarsi su risultati immediati, gratificazione e assenza di fastidio. I valori, invece, invitano a chiedersi che tipo di persona si vuole essere e che cosa conta davvero nel lungo periodo. Il libro mostra che una vita significativa include inevitabilmente fatica, incertezza e emozioni difficili, ma non per questo perde valore. Anzi, proprio la presenza dei valori rende possibile tollerare il disagio, senza considerarlo un fallimento personale. In questa prospettiva, il criterio di scelta non è come sentirsi nell'istante, ma se un'azione va nella direzione di ciò che per noi è importante. La forza di questa idea sta nel dare continuità e senso alla vita anche quando l'umore cambia o la motivazione vacilla. Infine, azione impegnata e flessibilità psicologica, fare ciò che conta anche con la paura addosso. L'ultimo passaggio del libro collega accettazione e valori all'azione impegnata, cioè alla capacità di comportarsi in modo coerente con ciò che si ritiene importante, anche in presenza di paura, ansia o dubbio. Harris non propone di aspettare di sentirsi pronti o perfettamente motivati, perché questa attesa spesso alimenta immobilità e rinuncia. La flessibilità psicologica consiste proprio nel restare in contatto con l'esperienza interna senza esserne bloccati, scegliendo comunque il comportamento più utile. Questo rende il libro molto concreto. Non si limita a spiegare un problema, ma invita a riorganizzare il modo in cui si prendono decisioni ogni giorno. Il lettore viene guidato a riconoscere che molte rinunce apparentemente razionali nascono in realtà dal tentativo di evitare disagio, mentre il cambiamento richiede piccoli atti coerenti e ripetuti. L'interesse del testo sta anche qui: non presenta una felicità intesa come serenità costante, ma come capacità di vivere con maggiore libertà, efficacia e coerenza interiore. In conclusione, la trappola della felicità è adatto a chi si sente bloccato da ansia, ruminazione, insoddisfazione o da una ricerca troppo rigida del benessere emotivo. Può essere utile anche a lettori interessati alla psicologia contemporanea, perché offre una sintesi divulgativa, ma seria dei principi dell'ATT, senza ridurre il tema a slogan motivazionali. Il suo vantaggio principale è la chiarezza con cui mostra che il problema non è provare emozioni difficili, ma costruire tutta la vita intorno al tentativo di evitarle. In questo senso, il libro si distingue da molti testi di self-help, perché non promette controllo totale né positività costante, ma propone una cornice più realistica e più sostenibile. Il lettore ne ricava strumenti concettuali per osservare i pensieri con maggiore distanza. Accettare il disagio, senza esserne definito, e orientare le scelte in base ai valori. È un libro che conta meno per le soluzioni immediate e più per il cambiamento di prospettiva, che induce da una ricerca sterile di sollievo a un modo di vivere più flessibile, consapevole e coerente. Se vuoi supportare Russ Harris, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.